forse alcuni di noi, qui presenti stasera o che ascoltano, so che stiamo registrando, forse alcuni di noi sono infetti di questo errore. Magari altri in un modo o nell'altro lo propagano. Questo errore ha portato e continua a portare, questo errore porta e continua a portare grandi orrori a tante persone. Sicuramente a qualcuno che voi conoscete e forse anche a qualcuno di noi. L'errore in questione, il cosiddetto Vangelo, che non è il termine giusto, però la dicitura include questo termine, il Vangelo cosiddetto, Vangelo del benessere e della prosperità. Questo Vangelo non è un Vangelo, appunto, bensì una distorsione dell'unico e glorioso Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Voi sapete l'inizio di Galati, Paolo, contrastando un errore molto grave, dice che non è un Vangelo. Cioè viene presentato come tale, ma il Vangelo è una buona notizia e questa notizia non è buona. Cosa dice il Vangelo del benessere e della prosperità? Tra le altre cose dice questo, vi faccio un breve elenco. Dio vuole risolvere tutti i tuoi problemi. Uno. Dio vuole guarirti da tutte le tue malattie. Due. Tre. Dio vuole fare di te una persona materialmente ricca. Quattro. Dio vuole guarire il tuo matrimonio. Cinque. Dio vuole salvare tutta la tua famiglia. Dio invece non vuole fare queste cose. O meglio, Dio non vuole necessariamente fare tutte queste cose e certamente non promette di farle sempre e per tutti. Infatti, come tutti gli errori teologici, e questo è fondamentale, c'è del vero nel Vangelo del benessere e della prosperità. È vero che Dio vuole aiutarci a risolvere qualcuno dei nostri problemi. Forse vuole anche guarire qualche nostra malattia, ma forse no. Forse Dio vuole dare ricchezze materiali a qualche suo figlio o a qualche sua figlia, ma nel caso affermativo Dio dà queste ricchezze materiali affinché quel figlio o quella figlia le condivida con gli altri e non affinché qualche televangelista, spesso americano ma non solo, non affinché qualche televangelista malvagio possa vivere come un faraone. Avete mai visto? Avete mai visto qualcuno di voi televangelista con rubinetti d'oro? Esistono. Può darsi che Dio guarirà il tuo matrimonio, ma non è detto. Dio non offre nessuna garanzia incondizionata né sul mio matrimonio, che io sappia siamo in condizioni buone, 27 anni, ma Dio non va da nessuna garanzia incondizionata né sul mio matrimonio né sul tuo. E se tu stai seguendo il Signore solo perché ti salvi il matrimonio, non hai ancora capito il vero Vangelo. E ancora, può darsi che Dio salverà qualcuno della tua famiglia, ma egli non è minimamente obbligato a portare avanti i tuoi pur nobili progetti familiari. Cara amica o caro amico, se non è ancora chiaro, sto dicendo questo. Dio non è il tuo personale genio della lampada di Aladino. Ascoltiamo invece come le scritture descrivono l'unico vero Dio. Vi cito questi versetti, dopo di sicuro darò a Stefano il manoscritto, gli appunti e credo che verrà caricato sul sito, se no chiedete a lui con tutti i versetti, no? Poi ovviamente vi dico quali sono i versetti, ma non avrete tempo per trovarli ora. Dio non è il tuo amicone, bensì, dice Abacuc 2:20, il Signore, egli è il Signore che è nel suo tempio santo, nella cui presenza tutta la terra deve fare silenzio. Non si danno ordini a un Dio così solenne. Geremia 25:30 dice: Il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione. Il Signore non è il tuo gattino che miagola, bensì il leone della tribù di Giuda che ruggisce. Michea 1:3-4. Descrivo Dio dicendo questo. Ecco il Signore esce dal suo luogo, scende, cammina sulle alture della terra, i monti si sciolgono. Abbiamo visto in treno, per noi che siamo a Firenze, arrivando a Lugano, delle cose meravigliose. Mettete in mente quello che voi vedete tutti i giorni, che noi di rado. Ecco il Signore esce dal suo luogo, scende, cammina sulle alture della terra, i monti si sciolgono sotto di lui e le valli si liquefanno come cera davanti al fuoco, come acqua che cola sopra un pendio. Prova un po' a dare ordine al Dio che fa sciogliere i monti con la sua sola presenza. Noi non diamo ordine a questo Dio, piuttosto chiniamo il nostro capo davanti a lui. Quando il profeta Isaia vide la maestosa gloria del Dio tre volte santo, con i serafini che, potete immaginarvi la scena, con i serafini che gridavano le lode eterne, con la casa del Signore piena di fumo, com'è che gli ha risposto? Ordinando al Signore degli eserciti ciò che lui doveva fare? Isaia disse invece, Isaia 5, 6:5, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Quando il profeta Daniele 10:9 sentì da vicino le parole di un tale Dio, cadde, cito il testo, stordito, con la faccia a terra. Magari qualcuno obietta, ma Isaia e Daniele erano dell'Antico Testamento, le cose sono cambiate nel Nuovo, invece no. Nel Nuovo Testamento, quando una luce dal cielo sfolgora intorno a Saulo da Tarso, cosa fa? Egli cade a terra. Cade in terra. Ma qualcuno dice ancora, magari a questo punto Saulo era ancora un non credente. Bene, che dire poi di Giovanni, colui che si trova in esilio per la sua fedeltà a Cristo, colui al quale Dio ha rivelato l'Apocalisse. Quando questo fedele servo ha una visione del Cristo risorto, Apocalisse 1:17, egli cadde ai piedi di Cristo, il testo dice, come morto. Dio è sempre infinitamente santo, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento. E i suoi servitori fedeli hanno sempre. I suoi servitori fedeli hanno sempre riconosciuto questo. E che cosa hanno riconosciuto? Che non si danno ordini a un Dio che il Nuovo Testamento, Ebrei 12:29, descrive come un fuoco consumante. Viceversa, i seguaci del Vangelo del benessere e della prosperità non conoscono questo Dio, quello vero, quello della Bibbia. Se no, non crederebbero alle dottrine dannose e diaboliche che spacciano per vere. E qual è il loro Dio? Il loro Dio è una piccola divinità che gli esseri umani possono manipolare e comandare. Il loro Dio è un Dio telecomandato che si sottomette alla loro magia. Qui è molto importante tenere presente la differenza tra la preghiera biblica e la magia pagana. Distinzione fondamentale. Ciò che sta dietro ad entrambe le cose è l'immagine di Dio che hanno o coloro che pregano o coloro che fanno i riti pagani. Qual è l'immagine di Dio che sta dietro a chi fa magia o a chi invoca l'unico vero Dio? Quelli che credono in un Dio sovrano, lo pregano umilmente e gli espongono umilmente le proprie richieste. Invece coloro che credono in un Dio piccolino cercano di costringerlo, cercano di vincolarlo, pronunciando l'incantesimo giusto. Eccoci di nuovo ad avere a che fare con il genio della lampada di Aladino, oppure con la macchinetta della Coca-Cola. Sapete come funziona la macchinina, no? Basta inserire il gettone e verrà fuori di sicuro la bibita che tu schiacci. E Dio sarebbe così? Questo sarebbe Dio? Pum. Gettone, premo, ecco il miracolino. I problemi teologici del Vangelo del benessere e della prosperità sono numerosi, ma a mio avviso tutti quegli errori risalgono a due errori di fondo. E questo è ciò di cui vi voglio parlare ora. Questi errori, a mio avviso, stanno al fondamento di tutti gli altri. Il primo errore riguarda l'idea di Dio e la risposta, o diciamo la diagnosi, è molto semplice. L'idea di Dio del Vangelo del benessere e della prosperità non è biblica. Dio non è il nostro maggiordomo, come pensano gli insegnanti e i seguaci di questo grave errore teologico. Secondo, questo è il secondo errore. La comprensione della Bibbia che ha questo movimento è bizzarramente sbagliata. Bizzarramente sbagliata. I sostenitori del Vangelo del benessere e della prosperità citano la Bibbia qua e là, no? Ricordatevi sempre, l'eresia si rifà alla Bibbia, se no è un'altra religione, completamente differente. Mi spiego? Cioè, non sto parlando ora dell'Islam. L'Islam è qualcos'altro. Un'eresia cristiana ha un aggancio biblico. E questo è il motivo per cui tanti anche credenti sinceri ci cascano. Sostenitori del Vangelo del benessere e della prosperità citano la Bibbia qua e là, ma non hanno la più pallida idea quale sia il messaggio della Bibbia. La citano qua e là, ma il messaggio non lo conoscono. Qualcuno descriverebbe il loro messaggio invece con un detto molto famoso che tra l'altro avevo usato una volta la Simona Mancini, che ci condividerà domani sera la sua testimonianza. Questo sarebbe un riassunto del messaggio, degli effetti, diciamo, del Vangelo del benessere e della prosperità. C'è tanto fumo ma poco arrosto. Pensateci, che Dio nella sua misericordia fissi in testa a noi questo proverbio. Tanto fumo, tanto spettacolo, ma quando vai lì a guardare, poco arrosto. a differenza della bella carne che abbiamo mangiato stasera da Stefano Serafina. Dice, non c'era fumo, ma dell'arrosto buono. Ora, a questo punto voglio farvi vedere come evitare un errore specifico del Vangelo del benessere e della prosperità. Questo è per evitare un errore molto specifico. E questo è il metodo, molto semplice. Non confondete il futuro e il presente. Non confondete il futuro e il presente. Detto in modo più esteso, quando leggete la Bibbia, non confondete il futuro e il presente. Quando leggete la Bibbia, non proiettate il futuro nel presente. Non prendete realtà bibliche che saranno vere nel futuro pensando che siano già vere nel presente. Se seguite questo principio sarà, attenzione, uso di rado questo termine, se seguite questo principio sarà impossibile che voi cadiate nella trappola del Vangelo del benessere e della prosperità. Sarà impossibile. Non sto scherzando. Chi mi conosce sa che sono cauto, non mi piace fare asserzioni categoriche. Se seguite questo principio sarà impossibile per voi cadere nella trappola del Vangelo del benessere e della prosperità. Vediamo un esempio. Dio vuole guarire tutte le tue malattie. È vero che la Bibbia insegna questo. Questo è vero. Ma la domanda cruciale è questa. Quando? Tu hai già visto i miei appunti, Anna. Cioè, quando è che questa promessa sarà ferrea e senza eccezioni? Troverete la risposta, vi invito a trovare in Apocalisse, al capitolo 21, che è la Bibbia, se non leggo io con... spero di leggere in modo chiaro. L'Apocalisse ci interessano, cioè il capitolo 21, i primi quattro versetti, ma iniziamo al versetto 4. Non potete barare, vi sto guardando tutti, eh? Così l'Apocalisse 21, guardiamo prima il versetto 4, non fate i furbacchioni, ok? Ok, ci siamo? L'Apocalisse 21, al versetto 4, vi aspetto, eh? Egli, 21:4, che gioia, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Niente più morte, né cordoglio, né dolore. Ovviamente questo vuol dire tutte le malattie sono guarite. Alleluia. Amen. Ma quando? Basta cominciare la lettura dal versetto 1. Guardate voi qual è la collocazione cronologica. In parole semplici, tenete d'occhio voi se si tratta del presente adesso o del futuro più tardi. Apocalisse 21, 1 a 4. Poi vide un nuovo cielo. È una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Il mare non c'era più. E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli, Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Quando è che le tue malattie, sicuramente, senza eccezioni, saranno completamente guarite? Non lo so, facciamo come quelli di Berea, adesso o più tardi? Cioè, le risposte sono qui. Il riferimento cronologico è cruciale. La risposta è che quando ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra, facciamoci, no? In quel momento ci sarà anche per te, anche per me, un nuovo corpo glorificato. È perfetto. A prova di ogni malattia. Più tardi, non adesso. Caro o cara nel Signore, non confondere il presente e il futuro. Non proiettare il futuro nel presente. Non prendere realtà bibliche che saranno vere nel futuro pensando che siano già vere nel presente. La cronologia è importante, l'ordine è prima il presente e poi il futuro è cruciale. L'ordine è cruciale, cambia tutto. Pensate se uno lavasse i piatti puliti prima di mangiare. Se facesse il pieno prima di avere l'auto. O cercassi di fare un acquisto a un negozio che non esiste ancora. Sarebbe ridicolo, a dir poco. In certe cose la cronologia è importante, l'ordine è cruciale. Non cercate di usare prima del tempo quelle promesse che saranno ferree solo nel futuro. Il Vangelo del benessere e della prosperità inganna. Inganna perché confonde il futuro e il presente. Il gigante spirituale e grande guaritore, Paolo, non aveva questo problema. Sentite come egli descrive con disinvoltura una situazione nel suo ministero. 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4:20, vi invito a trovare. Proprio ti dico quella cosa che mi hai detto in treno del Cincino. Si dice così? Cincino. Cioè, una volta qualcuno aveva mandato, o aveva voluto, ha mandato, un fazzoletto, credo dagli Stati Uniti o in Italia. Sai, c'era qualcuno che aveva pregato sopra questo fazzoletto. E ovviamente probabilmente con una bella offerta si riceveva per via posta questa cosa che avrebbe fatto dei miracoli ispirandosi di sicuro al ministeri di, che era di Paolo, di Pietro, forse di tutte e due, che l'ombra stessa, no? Nel libro degli Atti. Ora, confrontiamoci invece con la disinvoltura con cui Paolo in 2 Timoteo 4:20 dice questo. Secondo Timoteo 4:20, lui dice, 2 Timoteo 4:20, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Non so se c'è altro da aggiungere. Paolo aveva sempre bisogno di compagni d'armi per portare avanti il vero Vangelo. Sempre! Non c'era mai un'abbondanza di collaboratori, ma la guarigione di Trofimo non era nella volontà di Dio. Perciò Paolo l'ha lasciato ammalato. Ora comprendiamo, cari fratelli e cari sorelle, la portata di queste parole pronunciate dall'apostolo Paolo? Io spero di sì. Trofimo l'ho lasciato ammalato. Quando è invece che avremo quel nuovo corpo? Quello che non può. E non è soggetto a malarsi, è a prova di malattie. Adesso o più tardi? Cosa dicono le Sacre Scritture? Voglio che vediate insieme, sono due versetti bellissimi, ma proviamone uno in 1 Giovanni 3:2. Perché a noi interessa, vi conosco, ormai i vostri responsabili si fidano un po' di me, un pochino. Speriamo. Mi ho invitato un paio di volte, ci si conosce, so che voi amate la parola di Dio, so che voi vi rifate alla parola di Dio, so che voi attingete la vostra dottrina della parola di Dio, per cui guardiamolo insieme, 1 Giovanni 3,2. 1 Giovanni 3,2. Ci siamo, 1 Giovanni 3,2? Carissimi, ci siamo? Ti aspetto, ci sei? 1 Giovanni 3,2. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Non è stato ancora manifestato ciò che saremmo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremmo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. A che età si imparano i tempi verbali? All'elementare, non mi ricordo più. Ok. Allora, per guarire dal Vangelo del benessere e della prosperità, basta che ripassiamo i libri di scuola dei nostri figli. Perché la distinzione tra ciò che siamo nel presente e ciò che saremo nel futuro è cruciale. Coloro che aderiscono al Vangelo del benessere e della prosperità non hanno ancora capito come funzionano i tempi verbali. Non stiamo parlando di greco, non stiamo parlando di ebraico, non stiamo parlando di geroglifici, stiamo parlando di tempi verbali. Ciò nonostante, non avendo capito i tempi verbali, pretendono di aver capito il messaggio della Bibbia e quale messaggio Dio aveva deciso sarebbe stato messo per iscritto nella Bibbia. Per cui noi apprendiamo, cioè Dio non ha messo su YouTube la sua parola, non c'è nulla di male con YouTube. Ok? Ha fatto scrivere, usato la grammatica, no? Così questa parola è conoscibile, pubblica, consultabile da tutti. Tutti devono seguire le stesse regole che sono semplicemente le regole usate per capire qualunque lingua. Qualunque lingua. Sorridono quasi sempre, almeno in pubblico, i seguaci di quel Vangelo. No? Li conoscete? Io li conosco. A Chicago avevo una carissima amica, ma che era ammalata. E qual era la sua malattia? Era affetta da quel Vangelo. E un sintomo di quella malattia è che lei sorrideva sempre. Non sto scherzando, sorrideva sempre. Una volta io e mia moglie ci trovavamo a casa sua, eravamo sposini, per cui probabilmente sono sposato felicemente da 27 anni, per cui 25 anni fa, mi sa. Io e la Silvia ci trovavamo a casa sua, dove c'era anche un bel giardino con tante piante, c'erano anche tante zanzare. Ok? Ci avete tante zanzare qui? A Firenze, non venite a Firenze se non vi piace le zanzare. Siamo famosi per il Duomo, per la Galleria degli Uffizi, per il David, anche per le zanzare. Ora, le zanzare erano forse peggiori appunto di quelle fiorentine, queste di Chicago. Quando questa amica si rendeva conto che io cercavo di allontanarmi dal viso le zanzare, per lei c'era una soluzione. Non però che spruzzassimo un po' di spray contro le zanzare, il vape o qualcosa del genere, no? La sua soluzione era spirituale. Non sto inventando questo, eh? Sembra che lo stia inventando. Lei mi disse testualmente, cioè un po' così, tu hai l'autorità. In altri termini, lei mi dichiarava, sorridendo, sorridevo, che io come credente in Gesù Cristo avevo l'autorità anche di comandare le zanzare. Ora, ragionando in questo modo, ci sono persone che hanno smesso di prendere medicinali, che Dio nella sua bontà mette a disposizione noi svizzeri italiani, anche se non sono disponibili su tutto il pianeta, Avevo un'amica carissima, sempre a Chicago, che non per motivi spirituali ma per altri, che quando prendeva il litio era normalissima, una persona molto colta, una persona molto sensibile, una brava credente. Nel suo caso non c'entrava la fede. Quando non prendeva il litio, la sua auto parlava a lei. E non sto scherzando. E sapeste quanto, questa era una donna normalissima. Quando per motivi suoi non prendeva più il medicinale, la sua auto dialogava con lei. Ora, quando le persone seguono, non la mia amica, che lei aveva altre questioni, ma quando le persone ragionano in questo modo, quando le persone che insegnano, insegnerebbero la parola di Dio, istruiscono su questa lunghezza d'onda, a mio avviso le seguenti parole di Gesù sono più che applicabili. Quando lui dice: può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Luca 6,39. Non confondete il futuro e il presente. Lavate i piatti dopo il pasto e non prima. Studiate i tempi verbali, non cercate di esorcizzare le zanzare. Avete l'autorità di usare invece lo spray antizanzare. Vi autorizzo io. Va bene? Spero di non aver usurpato le vostre autorità qui in questa sala, non so. Chi mi conosce sa che preferisco evitare un linguaggio tecnico quando mi rivolgo a tutto il popolo di Dio. Non perché lo guardo, vi guardo, o guardo la Chiesa Logos dall'alto in basso, anzi, il motivo è un altro. Proprio perché voglio farmi capire dalla Chiesa, mi limito a una buona e funzionale, la buona e funzionale lingua italiana. L'aula accademica è il luogo appropriato per un linguaggio tecnico e lì lo uso regolarmente. Qui però vorrei fare un'eccezione, uno strappo alla regola e presentarvi una parola tecnica della teologia, eschaton, eschaton. Okay? Si tratta di una parola che si rifà alla parola greca eschatos, che significa ultimo. Teologicamente usiamo eschaton per far riferimento alle cose ultime, no? Per far riferimento nel calendario di Dio al futuro compimento del suo piano. Dalla stessa parola greca viene il sostantivo escatologia, il suo aggettivo escatologico. Eccoci. Uno dice: ma siamo in una classe di grammatica? Allora, che cos'è l'escatologia? La definizione tecnica sarebbe ampia ed anche un po' complessa. Ma per noi basta una definizione molto semplice. L'escatologia è l'insegnamento della Bibbia sul futuro. Ok? Molto semplificata, risicata. L'escatologia è l'insegnamento della Bibbia sul futuro. Nel Nuovo Testamento c'è uno schema escatologico molto, ma molto importante. Se lo comprendiamo, non berremo più la follia del Vangelo del benessere e della prosperità. E non rovineremo più le nostre famiglie. Lo schema si chiama il già, ma non ancora. Il già, ma non ancora. Il concetto è questo, molto semplice. Con la sua prima venuta, Cristo ha già, ecco il nostro già, Cristo ha già inaugurato il regno, ma quel regno non è ancora, non ancora. Quel regno non è ancora pienamente realizzato, nel senso di pienamente presente. Qual è la prima cosa? La prima cosa che Dio, che Gesù dice nel Vangelo di Marco? Nel Vangelo di Marco, la prima cosa che Gesù dice è questo. Marco 1, 14, 15, ve lo leggo io. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo, prima cosa, e dice in Marco. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e e credete al Vangelo. Cioè Gesù è il portatore del regno ed egli inaugura quel regno all'inizio del suo ministero pubblico. Tuttavia in quel momento Gesù non porta in modo definitivo il regno. Quindi il regno non è ancora pienamente realizzato, no? Non è ancora pienamente presente. Quando è invece che sarà pienamente realizzato? Quando è che il regno sarà pienamente presente? Qui vogliamo tirar fuori la nostra nuova parola. Nel futuro, ma nel, la parola teologica che vi ho insegnato, ma seguivate, giusto? Nell'escaton. Il regno sarà pienamente presente nell'escaton, al momento del compimento del piano di Dio. Cristo tornerà e porterà a compimento ciò che aveva iniziato durante il suo ministero terreno. Detto in un altro modo, alla sua prima venuta Cristo inaugura il regno, alla sua seconda venuta lo porta a compimento. Perciò solo allora, solo più tardi, il regno sarà pienamente presente. Vi invito a trovare Seconda Tessalonicesi 1, 5 a 10, Seconda Tessalonicesi 1, 5 a 10, dove abbiamo un'illustrazione, una buona illustrazione del momento in cui il regno verrà pienamente stabilito. Seconda Tessalonicesi, la seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 1, dal versetto 5. Due Tessalonicesi, 1, dal versetto 5. Ci siete? Ok, Seconda Tessalonicesi 1, dal versetto 5. Questa, dice Paolo, questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconoscenti, perché, scusate, questa è una prova, parto dall'inizio, questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite, soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono l'afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi, 9, essi saranno puniti di eterna rovina, respinti, sentite la forza di quella parola, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. 10. Quando egli verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi, che sono tutti credenti, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Un gruppo va all'eterna rovina. L'altro si mette ad ammirare per sempre il Salvatore. Se mettiamo a confronto il già inaugurato di Marco 1, 14, 15, che vi ho letto prima, cioè il già, no? Il regno già inaugurato e il pienamente realizzato, che abbiamo visto ora in seconda Tessalonicesi, la differenza è lampante. Nel primo, Cristo e i suoi discepoli sono osteggiati. Avete presente il ministero terreno di Gesù? Andava di qua e di là, qualcuno lo accettava, facevano confusione ai farisei, qualcuno andava a cercare di ingannarlo. Non so se fin dall'inizio, ma certi capitoli verso l'inizio dei Vangeli già c'è il complotto, dobbiamo farlo fuori, no? Poi ad un certo punto sto invecchiando, ma se mi ricordo bene, poi lo portano via, viene tradito, c'è un processo fasullo, è flagellato, crocifisso. Ci sembra a noi questo la piena realizzazione del regno di Dio? Cristo e i suoi discepoli vengono osteggiati. Nel secondo momento della piena realizzazione, che abbiamo visto ora in seconda Tessalonicesi, con i suoi nemici allontanati, Cristo regna con l'ammirazione dei redenti. Saremo lì estasiati. Come dice l'Apocalisse, vedranno la sua faccia. Cari e cari nel Signore, è impossibile confondere queste due cose. Non è possibile dal punto di vista logico. Ora, cosa c'entra con noi il carattere del regno come già ma non ancora? Cosa c'entra con noi? Cioè, una cosa teologicamente molto bella. Ma cosa c'entra con noi? C'entra molto. Il già ma non ancora vuol dire che quelli che vivono fra le due venute di Cristo, tra cui anche noi, vivono in un momento particolare del piano di Dio. Viviamo nell'incrocio, nell'intersezione tra due epoche, l'epoca presente e l'epoca futura. Noi siamo in mezzo e questo vuol dire che partecipiamo già in modo parziale, vuol dire che partecipiamo già in modo parziale a certe realtà di cui godremo pienamente solo, ecco il non ancora, nell'escato, al compimento del piano di Dio. Già partecipiamo in modo parziale al regno inaugurato, ma di qualcosa di cui godremo pienamente solo quando il regno sarà pienamente presente, stabilito per sempre. Qualche esempio. La nostra posizione di fronte a Dio è quella di essere già redenti in Cristo. Ci sono versetti qui, vi dico i riferimenti, ma non troviamoli perché sennò ci mettiamo troppo. Sono Efesini 1:7, la nostra posizione, se crediamo in Cristo, è di essere già redenti. Siamo già redenti, questa è già la nostra posizione davanti a Dio. Ma aspettiamo ancora la nostra effettiva redenzione che avverrà solo nell'escaton, più avanti in Efesini 1:14. Noi che crediamo in Cristo siamo già santi, Efesini 1:1. Ma ci comportiamo sempre come santi, ma anche noi che ci diamo da fare, cercando di seguire Cristo sempre di più. C'è qualcuno in questa sala che è perfetto? Io le mani giù, 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 giù. Davanti a Dio, Efesini 1:1 dice siamo santi. Ma saremmo effettivamente santi, completamente senza peccato, solo nell'escaton. Efesini 1:4. Siamo già stati salvati per grazia, Efesini 2:5, ma è solo nell'escaton che sperimenteremo appieno quella grazia, Efesini 2:7. E già ma non ancora è come il fidanzamento rispetto al matrimonio. Lui e lei sono già fidanzati in casa, ma non è ancora arrivato il giorno del matrimonio. Il fidanzamento e il matrimonio non sono la stessa cosa, ma sono strettamente collegati tra loro e il fidanzamento è l'ultima tappa prima del matrimonio. Il fidanzamento è la fase del corteggiamento che nella migliore delle ipotesi porta a che cosa? Al matrimonio, giusto? Noi che viviamo tra le due venute di Cristo ci troviamo nell'incrocio, nell'intersezione di due epoche, quella presente e quella futura. Ci troviamo nella fase del fidanzamento, se state seguendo la metafora, no? Ma in questo caso, attenzione, non ci sono dubbi sull'andare in porto o meno del nostro matrimonio. Questa è la differenza. Esso, il nostro matrimonio sicuramente andrà in porto perché è Dio stesso che ha preso l'impegno di averci come la sua sposa alla cena delle nozze. È Dio stesso che ha preso l'impegno di averci come sua sposa alla cena delle nozze dell'agnello, Apocalisse 19:9. E lui, a differenza di noi, mantiene sempre i suoi impegni, sempre. Questo fidanzamento finirà in un glorioso matrimonio. Ricapitolo. Evitiamo di confondere il futuro e il presente. Prima mangiamo e poi laviamo i piatti, no? Non viceversa. Se facciamo così nella nostra lettura della Bibbia, non berremo la follia di pretendere da Dio nel presente cose che Egli promette di darci solo nel futuro, nell'escatone. 2. Dio non è il nostro gattino, bensì il sovrano re di tutto l'universo. Così guai a noi, guai a me. Qua a noi, se cerchiamo di manipolarlo come il genio della lampada di Aladdino. Ripudiate, forse qualcuno di noi è infetto, non lo so, ripudiate questa falsa immagine di Dio. Questo è uno dei gravi errori del cosiddetto Vangelo del benessere e della prosperità, il quale Vangelo serve soltanto ad arricchire i suoi predicatori e le sue predicatrici. Loro sì hanno la prosperità. Hai capito? Benessere e prosperità. Loro hanno la prosperità e non danno il benessere, danno invece il malessere ai loro seguaci. Ma questo vuol dire che il nostro Dio trascendente è distante da noi? E non ascolta le nostre suppliche. Qui potremmo cominciare con le testimonianze, o potremmo tirar fuori versetti a non finire. In Romani abbiamo lo Spirito Santo che intercede con noi con sospiri ineffabili, perché noi non sappiamo come pregare. In Prima Giovanni abbiamo il Figlio che, come avvocato presso il Padre, intercede per noi. La lettera agli Ebrei ci esorta di venire con franchezza davanti al trono della grazia per essere soccorsi, aiutati nel momento opportuno. Cosa dire dell'incarnazione? Noi siamo credenti, non so se tutti, non mi conosco uno per uno, ma se siamo credenti da un po' di tempo, probabilmente il Dio che diventa uomo non ci scombussola più di tanto, non ci sorprende più di tanto. Dio è distante da noi. Dio, anziché abbandonare le sue creature ribelli, in Gesù Cristo diventa uomo, vive in mezzo a noi. Colui che ha creato l'universo nasce nel grembo di una vergine. viene cresciuto come essere umano da Maria Giuseppe, fa sempre la volontà del Padre, adempie pienamente la legge di Dio, che noi non saremo mai capaci di adempiere. Dà se stesso per noi sulla croce, egli addossa su di sé la nostra condanna. Se questo è un Dio distante, io davvero ho bisogno di un aiuto per capire cosa voglio dire distante. È diventato come noi, dice l'autore di Ebrei, in ogni cosa, una sola cosa. Non è come noi, senza peccato. Il nostro Dio trascendente non è distante da noi. Gli ascolta le nostre suppliche. Ci ascolta anche se non risponde necessariamente secondo i nostri desideri. Tuttavia, egli risponde sempre e sempre per il nostro bene. Sempre. Per il nostro bene. Perché? Perché quel Dio maestoso e trascendente, quel Re sovrano dell'universo intero, è anche colui che il nostro Signore ci ha insegnato a chiamare Abba, Padre. Non confondiamo presente e futuro, ma non dimentichiamo mai che Dio vuole che noi lo supplichiamo, vuole che noi li portiamo davanti ogni nostro peso, vuole che noi lo imploriamo per le cose che forse non ci darà, ma vuole sentire le nostre suppliche. Sono gradite a Lui perché è un Padre buono e misericordioso, per cui continuiamo a supplicare, continuiamo a pregare per i nostri bisogni, continuiamo a intercedere gli uni per gli altri, non dimenticando mai che il Creatore, il Sovrano, il Reggitore dell'universo vuole che noi ci accostiamo a Lui con piena fiducia, con franchezza e sulle nostre labbra la parola Padre. Vorrei concludere questo momento chiedendo a uno di voi, dei responsabili, di chiudere con un momento di preghiera.